rivoluzione, nazione, democrazia, progresso, impero, globalizzazione, globalizzatarismo,
democrazia, rivoluzione, progresso, globalizzazione,
nazione, rivoluzione,
migrazioni,
progresso,
democrazia, progresso, globalizzazione,
migrazioni,
globalizzazione, democrazia, progresso,
globalizzazione.
Il filo delle parole, un podcast Lattes Editori. Impero.
Avrai sentito parlare altre volte di imperi, quello di Alessandro Magno, quello romano, quello persiano. Ma che cosa significa costituire un impero e quali imperi hanno caratterizzato il Medioevo? La parola deriva dal latino imperium e nella Roma antica indicava colui che era investito della suprema autorità di comando in ambito sia militare sia civile. Con Ottaviano Augusto, colui che era a capo dell'impero, venne definito imperatore. A lui spettava il comando dell'esercito, il diritto di fare la guerra o di stabilire la pace. Era responsabile del potere giudiziario e si occupava delle finanze dello Stato. Inoltre aveva il titolo di pontefice massimo, quindi era anche il capo religioso. L'imperatore è colui che governa un vasto territorio che può essere composto da singole città, regni, principati, signorie, tutti però subordinati all'autorità imperiale. Durante il Medioevo, nella parte occidentale dell'impero, il titolo di imperatore venne abbandonato dopo la deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre, re degli Eruli, nel 476 d.C. Da quel momento solo l'imperatore d'Oriente conservò il titolo e le insegne imperiali, che Odoacre stesso aveva spedito a Costantinopoli e si considerò sempre il solo legittimo signore supremo dell'impero romano. Nei regni romano-germanici, intanto, governavano re potenti e rispettati, ma non imperatori. Nell'anno 800 d.C. si verificò un cambiamento importante. Il re dei Franchi, Carlo, detto Magno, giunse in Italia a farsi incoronare imperatore da Papa Leone III. Da quel momento, chi era a capo dell'impero veniva designato dal Papa e aveva il compito di proteggere la Chiesa romana e la religione cristiana. In una lettera di Carlo Magno a Papa Leone III, egli spiega i compiti dell'imperatore.
Questo è il nostro compito. Aiutati dalla divina pietà, dobbiamo difendere ovunque la Santa Chiesa di Cristo. All'esterno con le armi, contro gli assalti dei pagani e le devastazioni degli infedeli. All'interno dobbiamo consolidarla, diffondendo la conoscenza della dottrina cattolica. Altro è il vostro compito, beatissimo Padre: proteggere i nostri eserciti, tenendo levate, come Mosè, le braccia, sicché, con la vostra intercessione, il popolo cristiano, guidato da Dio e quasi un suo dono, riporti sempre e ovunque la vittoria contro i nemici del suo nome.
La nomina di un barbaro a imperatore rappresentò una rottura storica tra il mondo occidentale o latino e quello orientale o greco. Da quel momento in poi, ogni imperatore d'Occidente doveva passare per la benedizione dei papi. Roma era stata il punto di partenza e diventava il punto di arrivo grazie all'alleanza con il papato. L'impero d'Occidente aveva un capo spirituale, il pontefice, e uno politico, l'imperatore, che avrebbero dovuto governare l'impero in armonia e collaborazione reciproca. Tuttavia, presto i due poteri entrarono in conflitto. L'imperatore, infatti, tendeva a presentarsi come Dominus Mundi, cioè signore del mondo, destinato a dominare su tutta la cristianità. Questa pretesa si scontrò con il potere del Papa, che considerava tutti gli altri sovrani sottomessi alla sua volontà, quindi anche l'imperatore. La politica dei papi, a partire da Gregorio VII fino a Bonifacio VIII, fu sempre quella di ribadire che la Chiesa e l'impero dovevano collaborare, ma che l'imperatore doveva essere soggetto all'autorità del pontefice. Il potere dell'imperatore, infatti, sostenevano i due papi, non deriva da Dio, ma dal pontefice, che può concederlo o toglierlo secondo la sua volontà. Afferma Papa Gregorio VII in un documento intitolato Dictatus Pape, in cui ribadisce il primato della Chiesa romana nei confronti di tutte le altre chiese e dell'imperatore.
Solo il romano pontefice è definito a giusto titolo universale. Egli solo può usare le insegne imperiali. Soltanto al Papa tutti i principi baciano i piedi. A lui è permesso deporre gli imperatori. Colui che non è d'accordo con la Chiesa non deve essere considerato cattolico. Il Papa può liberare dal giuramento di fedeltà i sudditi dei principi empi e disonesti.
Dopo il X secolo, nei territori che facevano parte dell'impero carolingio, il potere dell'imperatore perse importanza, si frammentò tra signori territoriali e città che si autogovernavano. Nel XII secolo, la dinastia Sveva con Federico Barbarossa e poi con Federico II mise in atto una serie di tentativi per riaffermare l'autorità imperiale, ma si scontrò con le ampie autonomie conquistate nel frattempo dai comuni dell'Italia settentrionale. Così afferma la pace di Costanza, stipulata da Federico Barbarossa dopo essere stato sconfitto dai comuni riuniti nella Lega Lombarda.
Noi, Federico imperatore dei Romani e il nostro figlio re dei Romani, concediamo in perpetuo a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini, tanto in città che fuori della città. Sia lecito fortificare le città e costruire fortificazioni fuori di esse.
L'impero uscì fortemente indebolito da questo scontro. Altri poteri cominciavano ad affermarsi in Europa, crescevano i re degli stati nazionali. Pertanto l'imperatore finì per diventare un sovrano tedesco eletto dai 7 principi elettori, come stabilito nella bolla d'oro emanata da Carlo IV nel 1356. Un titolo onorifico ma ancora fortemente conteso tra i sovrani europei nei secoli successivi. Quale immaginario è legato alla figura dell'imperatore? Come viene rappresentato nelle fonti iconografiche? Gli imperatori del Sacro Romano Impero, Carlo Magno e poi gli imperatori della dinastia degli Ottoni e degli Svevi, vengono rappresentati con le insegne del potere, il globo, lo scettro, la corona, il trono. Le immagini sono un potente strumento di comunicazione e si rivolgono a un vasto pubblico, a tutto il popolo. Testimoniano la necessità di ricordare e ribadire l'universalità di un potere imperiale spesso messo in discussione. Un documento ci racconta che il Papa donò all'imperatore Enrico II un globo d'oro con una croce per ricordargli che il suo potere militare doveva essere degno della fede cristiana. E le imperatrici? Nell'impero d'Occidente, in assenza del marito, svolsero il ruolo di reggenti o di regine madri quando l'erede era troppo giovane per governare, sostituendolo in tutte le sue funzioni ed esercitando un ruolo di comando sui sudditi. Irene, con il titolo di imperatrice, regnò su Bisanzio e per mantenere il suo potere accecò il figlio che le doveva succedere. Altre governarono come legittime imperatrici, perché la carica nell'impero bizantino poteva essere ricoperta anche da una donna, oppure svolsero incarichi di governo affiancando il marito. È il caso di Teodora.
Quando Giustiniano divenne imperatore, Teodora salì sul trono come Augusta, il titolo delle mogli degli imperatori romani. Lo storico Procopio di Cesarea la descrive come collaboratrice e consigliera di Giustiniano nel prendere decisioni riguardo il governo dell'impero. Egli afferma: nella loro vita non fecero nulla che non fosse insieme. L'imperatrice esercitò per 20 anni la sua influenza sulla politica, come dimostrano anche i mosaici di Ravenna, che raffigurano la coppia imperiale al centro della loro corte.
Il filo delle parole è una produzione Lattes Editori. Progettazione e coordinamento editoriale Raffaella Perinetti, Silvia Trifone Bollano, Giovanni Dusio. Voci Elena Scalet, Umberto Terruso. Registrazione, editing e sound design in Indie Hub Studio.